mettere la giornata della coppia e della famiglia in queste domeniche dopo Pasqua, dopo che in successione si sono celebrati i sacramenti del battesimo, delle prime comunioni, delle cresime, non è solo un gioco così di squadra, di dire adesso facciamo la sfilata, facciamo la processione, no? Non è solo risalire dai ragazzi alla fonte. Dietro a tutti questi ragazzi che sono arrivati per l'iniziazione, in realtà c'è tutta un'elaborazione della storia, anche della salvezza, che ha visto in primo piano i legami familiari, le avventure e disavventure familiari di questi ragazzi sono il costitutivo della loro storia, no? Ma è anche appunto risalire al luogo da cui Dio fa uscire la vita in maniera privilegiata, la vita e i legami che tengono insieme la nostra storia. Per riferirci a un termine simbolico del Vangelo che abbiamo letto, sul cammino, che dà senso al cammino, è la casa. Ebbene, la famiglia è la casa in cui si produce il senso che orienta il cammino dell'uomo. Senza famiglia non c'è umanità, anzitutto non c'è l'uomo. Ma non c'è umanità dell'uomo, no? Non c'è umanizzazione possibile. Quindi la famiglia è il legame che salva l'uomo dalla dispersione, dallo smarrimento. Ed è quel laboratorio dove si tessono i legami prodigiosi che stanno al centro della società umana e quindi della creazione. Dove si tessono i rapporti di alleanza tra coniugi, alleanza tra genitori figli, quindi di filiazione, e dove si imparano i primi elementi della fraternità. Quindi mi pare anche giusto, mi pare corretto che nella Pasqua, laddove i cristiani rileggono il senso della storia, laddove riscoprono il piano di Dio, mi pare corretto che proprio lì si inserisca questa considerazione della famiglia e si rifletta e si cerchi di ridire in qualche maniera nella fede le cose che sono nascoste nella realtà familiare e che presiedono poi al piano di Dio anche. Ve ne cito due o tre di queste fondamenta della casa, della famiglia. Con quali materiali, su quali fondamenti si costruisce questa casa dell'uomo? Primo, la famiglia si costruisce su un'alleanza di parola. Il contratto familiare è fondamentalmente appunto una costruzione di un patto di parola e di promessa in cui l'uomo e la donna costruiscono i legami di fede e di fedeltà, imparano a costruire una vita in comune, a prendersi cura l'uno dell'altro, a costruirsi l'un l'altro in una comunità di vita e di amore. Cioè noi capiamo anzitutto dalla famiglia che la stoffa del reale è il senso, come noi diciamo, della vita. Ma il senso della vita lo si scopre nel legame con un altro, nello sguardo di un altro, in uno sguardo d'amore. E questo è il filo che lega la storia degli uomini. E questo è il primo elemento, è il primo fondamento, il primo materiale su cui si costruisce la famiglia. L'altro fondamento, vedete che vi sto raccogliendo in realtà tutti gli elementi della rivelazione cristiana, cioè la struttura del reale, per come lo si scopre a partire dalla luce della parola di Dio e della storia degli uomini, no? Primo elemento è che decisivo della storia umana e della storia di Dio con gli uomini è un patto di alleanza basato su una parola d'amore. Secondo, quest'opera in comune, che è l'alleanza nella parola d'amore, che la famiglia appunto realizza in questa maniera eccellente, consiste in un'incarnazione della grazia, cioè che fa la vita dell'uomo, è la grazia, è la gratuità, ma la grazia che prende carne, è la vita divina, la vita che Dio dà all'uomo, ma che diventa vita solo se ha possibilità di prendere corpo, di incarnarsi. E in questo, lo capite, la vita familiare è un laboratorio dell'incarnazione della grazia. Sarebbe interessante descrivere cos'è la vita di una famiglia, no? Il banchetto, che è l'attività principale, il mangiare insieme, no? La sessualità, l'abbraccio, la generazione, la compagnia nel dolore, nelle difficoltà. Questo è tutto un lavoro che dà carne alla grazia. In questo lavoro di incarnazione, nel quale si impara la regola radicale della vita, che è il dono, si impara a ricevere e a donare. Cioè, si impara a dare possibilità alla vita divina di farsi umana, no? Attraverso la regola fondamentale del darsi di Dio, che è Gesù, che è l'incarnazione. Terzo, in questa maniera, nel patto di parola d'amore che lega le vicende, le storie comuni, in questa incarnazione della grazia, si edifica la creazione. O l'edificazione sociale, all'amore tra l'uomo e la donna e alla costruzione familiare, è affidata la custodia del mondo, la coltivazione del mondo e la sua preservazione, e la costruzione della civiltà attraverso la procreazione dei figli e l'educazione alla fraternità. Queste sono le grandi regole familiari, o le grandi istruzioni che presiedono all'esperienza d'amore della famiglia. Ecco, se questi riferimenti, che ho detto così in fretta perché li conosciamo benissimo, sono i modi di agire di Dio che noi scopriamo attraverso l'esperienza della vita, appunto, no? Questo geniale disegno di Dio fortunatamente continua ad affascinare anche i giovani d'oggi. Questa è la seconda splendida considerazione, perché potrebbe darsi che gli uomini si raffreddino in rapporto a questo proposito, che se ne freghino di costruire la società come sta avvenendo del resto, no? Che se ne freghino di stabilire una parola fedele come sta accadendo, che non si entusiasmino a incarnare la gratitudine, ma preferiscono invece dar luogo a un loro progettino, no? Che invece succede che questo geniale disegno di Dio continua ad affascinare gli uomini e le donne dei nostri giorni, molti giovani. Fortunatamente, molti giovani ancora collegano l'amore col matrimonio e il matrimonio con la famiglia. Entrano in questa vocazione, in questa costruzione, ed è grazie ad essi che lo stabilimento va avanti, appunto. E questo è un miracolo, perché ognuno ci va col suo egoismo, poi in realtà succede che la costruzione va avanti, perché vuol dire che non siamo però così solo egoisti allora. Cioè, questo è il fascino dell'avventura umana. Tutti i momenti hai paura che caschi, perché siamo troppo egoisti, troppo ignoranti, troppo ognuno pensa per conto suo, qui si va. E invece poi vedi che in qualche maniera la vita è piena di generosità, di intelligenza, di attenzione. Insomma, l'uomo non ti lascia mai quieto, tu ti rallegri e poi ti delude ma poi risorge. Ma avviene che sta avvenendo così anche sul matrimonio, che la baracca, bene o male, sta su un po' ancora. E questi giovani che aderiscono al piano di Dio lo fanno portando dentro alcune delle qualità dell'uomo moderno. Non c'è tempo, ma credo anche qui le conosciamo, no? È chiaro, l'uomo d'oggi, se i nostri nonni vedessero sposarsi questi ragazzi, li invidierebbero per molti versi, perché sono molto più liberi, sono anche molto più spontanei, hanno possibilità di esprimere meglio il sentimento a cui è legato il senso, come dice la parola, no? C'è una maggior percezione dell'uguaglianza tra i sessi e le persone, altra conquista importante di questi giovani che si sposano. C'è una maggiore attenzione alla qualità delle relazioni. Tutti aspetti portati da questa delicatezza, da questa attenzione al soggetto, all'individuo, alla persona, che è tipica di questa civiltà, no? E tuttavia, e su questo mi sembra che noi dobbiamo riflettere di più, tuttavia è innegabile che ai nostri giorni il legame, quel filo forte che fa la costruzione e ne determina la solidità, è innegabilmente più fragile. La casa oggi del matrimonio è meno solida. Se dovessimo usare l'immagine che usa Gesù alla fine del discorso della montagna: chi ascolta la mia parola è simile a quell'uomo saggio che ha costruito la casa sulla roccia, vennero i temporali, straripararono i fiumi, venne la tempesta, si abbatté la casa. E invece l'uomo saggio che ascolta la mia parola è quello che, avendo costruito sulla roccia e non sulla sabbia, quando viene la tempesta la casa non cade. Se dovessimo usare questa immagine, oggi tutti noi abbiamo la sensazione che troppe volte i matrimoni sono costruiti sulla sabbia. E del resto è da vedere. Ogni tempesta che arriva ne cadono giù un sacco. No. Non eravamo abituati a vedere crollare così le case noi. E qua dentro, se noi andiamo dentro a riflettere del perché di questa labilità, di quella che si chiama istituzione, ma non è una stupidata. O due volano sull'elicottero o due si impiantano nella terra, quindi l'istituzione è decisiva per impiantarsi, è il fondamento sociale, storico, nella terra, per la durata, per la resistenza, per la fedeltà. E se andassimo dentro qui, noi vedremmo tutta una serie di spostamenti antropologici, come si può dire, di spostamenti di coscienza, dei modi di percepire, di vivere queste cose, che si possono descrivere un po' così. Oggi si confonde troppo il legame amoroso col legame matrimoniale. Questo è pericoloso, è interessante, ma è pericoloso. Lo dice Kundera, no? Aver associato l'amore al matrimonio è la cosa più buffa che l'uomo abbia pensato, la più buffa ma è anche la più decisiva. Cioè essere innamorati e sposarsi sono due cose che in parte si collegano, ma in parte sono diverse. Non è che sposarsi è solo essere innamorati, è mettere in piedi un patto di fedeltà, un'incarnazione della gratuità, un'istituzione sociale, eccetera, eccetera. Quindi confondere amore e matrimonio è uno dei difetti di questa cultura. La coppia soppianta il matrimonio. La coppia non è il matrimonio e non è la famiglia. Perché ci sono i figli, le alleanze, l'istituzione, appunto, che legano la coppia, la impegnano. Non c'è solo il sentimento dei due, no. Cioè il materiale con cui si costruisce il matrimonio è materiale oggi soprattutto psicologico, affettivo, e quindi la costruzione, la psicologia, l'affettività è un po' il vetro della casa, è un po' fragile, sono materiali fragili, splendidi ma fragili. Così ancora, per una serie di processi sociali, culturali, che sono complessi ma sono anche semplici, è il predominio della tecnica, della scienza, del lavoro e della produzione sulla società, la quale società ha finito di essere una società lavorata sulla razionalità economica strumentale. Questo ha portato a relegare la famiglia nel privato, nel soggettivo, cioè si separa in questa società la costruzione familiare dalla complessiva costruzione sociale, con i limiti disastrosi che ci sono per tutte e due, perché la società non è giudicata più dai valori affettivi e familiari. E d'altra parte la famiglia ha tutta la labilità del sentimento, non ha più il sostegno sociale, no? Ancora, si dice che è in crisi, ma io lo credo profondamente, il ruolo della paternità, ma nel senso profondo. Avendo separato l'uomo da Dio e fondato una città secolare, non si riesce più a fondare l'autorità. Alcuni dei grandi problemi dell'educazione sono questi: non c'è più l'autorità. Chi educa? A che cosa educa? Chi indica? Sì, la democrazia può servire per tante cose, ma non sempre per educare, se non viene interiorizzata l'autorità del valore della democrazia. Ancora, il senso del figlio, che se ne dica, e nonostante tutte le apparenze di un super investimento affettivo, che è vero e che è quindi un sovraccarico, il senso del figlio in realtà è debole in questa civiltà. si stanno moltiplicando le produzioni sui maltrattamenti ai figli, sull'oppressione ai figli in realtà, ma comunque a testimoniare questo poco valore del figlio è la timidità verso la fecondità, cioè il fatto che si procrea poco e il poco tempo dato ai figli e le défaillances dell'educazione, della trasmissione. È impressionante stare coi bambini d'oggi a vedere quali problemi hanno educativi. Questa è una società che se va avanti così diventerà tutto un ospedale. Occorre l'assistente sociale, lo psicologo, l'operatore di strada, quello di cortile, quello di camera, quello di cinema, no? Siamo tutti ammalati, siamo tutti da medicalizzare. No? Ma sui bambini è evidente sta roba qui. Hanno tutti dei grossi problemi. Non si vuole accusare nessuno, la colpa è di nessuno, sembra. Però il risultato è lì. I bambini cosiddetti amatissimi, che continuiamo a leccare, non siamo capaci di irrobustirli. Questo è il risultato. Riflettiamoci, no? Non dico che appunto dipenda da qualcuno. E potremmo andare avanti. In questo senso si sta facendo una fatica storica a costruire la casa. Bisogna avere questa larghezza di vedute, non bisogna continuare a ragionare troppo a raso, troppo individualisticamente, troppo nell'appartamentino. Non si capisce cosa succede se no. Non siamo uomini se no. Questa fatica storica che sta facendo l'umanità a costruire la famiglia e quindi a attuare il piano di Dio, a questa fatica storica i cristiani devono dare un'attenzione e un impegno particolari, che i cristiani del cavolo sono, che non si accorgono di queste cose. Cosa continuano a parlare di Dio? Che sbeffeggiano l'idea che Dio ha. I cristiani di fronte, perché questo mi pare proprio un nodo, è un nodo decisivo di tutto. Dovrebbero dare una mano di lucidità e di impegno, senza adattarsi passivamente. Non faccio esempi perché poi diventiamo crudeli verso noi stessi, no? Ma si vedono le cose. Si vede quanto siamo sciocchi, quanto caschiamo scioccamente in alcuni moduli incapaci, impotenti di educazione, di costruzione di legami veri, no? Vabbè. Dico l'ultima, il mio paese, adesso che vado a casa adesso a vederlo, è un parco, che era un paesaccio, è un parco, capito? È bellissimo, ci sono i giardini, hanno i campi da bocce, da tennis, hanno i campi di calcio, hanno la piscina, un paese di 4.000 abitanti, capito? Hanno strade senza macchine perché non passa quasi nessuno, hanno delle piazze bellissime, non c'è un cane, tutti in autostrada, no, per esempio, o tutti la terza, la quarta casa, da soli, no? Sono paesi morti. Cioè sembra quasi appunto che ci siamo dati tutti i mezzi di un ambiente nel quale esprimere queste potenzialità umane di convivenza, ma tu ti sogneresti di vedere una domenica pomeriggio, una domenica, un paese pieno di bambini, le piazze dove giocano con i loro genitori, di vedere in questi parchi, ma non in quelli dove si parte in macchina per portarli al parco, che è ridicolo. Ma che uno abiti il suo paese, la sua casa, i suoi legami, i suoi parenti, i suoi amici, che... Niente. Ma non è che uno appunto dica, ma si può fare diversamente, si può pensare anche solo diversamente. Poi non capiamo perché gli studenti nelle scuole, la violenza, verrà anche qui tutta sta violenza nelle scuole, tutto sto smagamento degli adolescenti, questa cattiveria, perché è una società crudele, vuota, cioè non ti fa rabbia, hai capito, non sai cosa fare, ci sono legami. Allora i cristiani... pure picchiagli addosso il telefonino a 7-8 anni... Ecco, lì è una bella strada subito per capire come si comunica col mondo, certo, è quella lì il futuro. Senza adattarsi passivamente a modelli di una civiltà che rischia, perché la civiltà appunto ha la sua logica, quella del consumo, del far girare, del farti l'idea che se non vai in vacanza a 300 chilometri non è vacanza, che non è possibile sedersi in un prato in due o tre amici, non è possibile, è da stupidi, no? Ma anche senza immaginare che i cristiani hanno i loro valori, che possono passare indenni in una civiltà che ne ha altri. Noi abbiamo i nostri valori, dove? Dove sono? Cosa sono i valori cristiani? Dove sono? In realtà i cristiani sulla famiglia non hanno dei valori propri, non hanno dei modelli propri. Hanno piuttosto un'ispirazione di grazia, di pazienza, di dono, di santità, di incarnazione, che li spinge a assumere, a purificare e reimmaginare i modelli nei quali si trovano a vivere. Qui sarebbe tutto un discorso da fare. Cosa vuol dire entrare con le grandi categorie della costruzione cristiana, della famiglia, che sono quelle della rivelazione che vi accennavo all'inizio? Cosa vuol dire entrare in questa società, nei suoi modi di vivere, che non devo rifiutare? E da dentro tracciare delle direzioni di solidità, insieme a tanti uomini, anche non cristiani, che stanno magari edificando questi valori. E le direzioni di questo lavoro che i cristiani dovrebbero fare, anche qui sono evidenti, ne cito due o tre, finisco. La prima direzione è certamente nel senso della fedeltà, l'indissolubilità, che vedete è inutile sostenere per legge, è proprio inutile, come è inutile sostenere per dottrina. Bisogna costruirla, come fede, come via, come esperienza. L'indissolubilità che profeticamente i cristiani proclamano è un luogo dove si decide insieme la rivelazione dell'unico Dio, l'unicità appunto di Dio e la santità della vocazione dell'uomo, perché il matrimonio può veramente essere una scuola di fedeltà all'unico, un entrare progressivamente nel mistero dell'amore unico. Come Dio è l'unico Signore, così noi siamo chiamati a imparare sulla terra a vivere con un'unica persona lungo gli anni e invecchiare insieme amandosi. È un'impareggiabile scuola di unicità, i valori di unità, fedeltà, indissolubilità che i cristiani celebrano nel sacramento sono cose da spendere. Sono cose da storicizzare, sono cose da rendere possibili, sono cose da condividere, da costruire appunto. Così la direzione in cui si può lavorare per dare solidità alla famiglia è il valore del figlio. Il figlio non è il giocattolino che entra nel gioco dello scambio dei beni. Il figlio è colui che viene ad insegnarci che alla base della vita c'è un dono e che alla base del diventare uomini c'è la dedizione, c'è il servizio, c'è il dare la vita, è la regola pasquale dell'educazione, il discorso specificamente cristiano, di dare la vita appunto e affrontare seriamente il compito della fraternità. Pensate a questa luce anche tutti i problemi particolari della procreazione responsabile, dell'aborto. Tutti questi grandi temi su cui questa civiltà si trova tentata, si trova tentata dalle possibilità. E infine il compito che i cristiani hanno nei confronti della solidità da dare alla famiglia riguarda il senso dell'appartenenza della famiglia al corpo sociale, alla storia. Costruire la famiglia è costruire la società tutta. E i cristiani si dovrebbero capire anzitutto da questo, ma ditemi voi se si capisce, ditemi voi. Fatemi capire. La prima promessa illusoria che il politico fa è subito corriamo dietro. Non c'è tra noi nessuno scambio serio, nessun ragionamento su cosa costruisce veramente di più la società. Niente, io non sento niente. Forse sono io che sono tagliato fuori. La profezia cristiana delle nostre famiglie che dovrebbe rivolgersi alla responsabilità verso il creato, per esempio alcuni temi come il rispetto dell'ambiente e la sobrietà, dovrebbero essere primari nell'educazione, nella testimonianza delle famiglie cristiane. Dov'è? Lo lasciamo in balia di alcuni movimenti ideologici, appunto, perché la gente che si dice tutta cristiana, queste questioni non li riguarda. O la partecipazione alla progettazione degli stili di vita, che è l'anima della politica. Dovremmo buttare all'aria, non lamentiamoci del livello della politica. Il livello della politica è questo perché sotto nessuno insorge a proclamare dei desideri, a rendere ridicoli certi discorsi o certe furbate, no? Perché la gente appunto non si mette d'accordo a dire come vorrebbe vivere. Allora prendiamo coraggio, perché queste sfide storiche sono sfide storiche queste. Non dobbiamo essere così egoisti, dire io tanto campo alcuni anni, poi saluto tutti, perché sotto sotto c'è questo. E non pensiamo che magicamente ai nostri figli verrà garantita la civiltà, gliela dobbiamo preparare. Allora prendiamo coraggio di fronte a queste sfide storiche, che sono sfide che permetterebbero al piano di Dio, al Vangelo cristiano, di incarnarsi. Accogliamo queste responsabilità, questa vocazione, non tagliamo via sta predica così a farsi benedire tutto, tra 5 minuti siamo dentro tutti a fare i comodacci nostri. Perché in realtà tutto questo non sarebbe un sovraccarico, perché noi tendiamo a pensare così, che la vita noi ce la siamo già decisa, gestita, quello che viene in più è un sovraccarico. In realtà questa è un'apertura, secondo me, questo andrebbe sentito come un invito entusiasmante che potrebbe liberare la nostra vita da quel senso di inutilità, di confusione in cui sta avvenendo. Non so se avete anche voi la sensazione, ma quando un amico vi si apre con cuore sincero, confessa questo senso di confusione, di inutilità. La percezione che abbiamo di non costruire insieme qualcosa. Ma questo è entusiasmante se recuperassimo questa percezione. E ci potrebbe liberare anche da un modo di vivere la fede che sembra non avere più niente da dire.